Buongiorno. Il nostro sito www.batterens.tk è rimasto ancora attivo sullo scenario dei registi, degli sceneggiatori, degli attori che hanno coinvolto il mondo di Bud Spencer e Terence Hill. Paolo Fondato è il figlio di Marcello Fondato. Famoso regista di Altrimenti ci arrabbiamo, Charleston, sceneggiatore di, lo chiamavano Bulldozer, di Bomber, I due sceriffi, eccetera, insieme a Francesco Scardamaglia. Ma Marcello Fondato ha fatto anche il regista oltre che lo sceneggiatore. E è stato trovato dal nostro reporter Alessandro De Ida e si è offerto volentieri di fare questa intervista per noi. Suo padre, Marcello, colui che aveva fatto il regista per Bud e Terence, lo sceneggiatore, avrebbe avuto oggi 84 anni, è morto. Però il figlio Paolo, che ha 69 anni e che ci ha concesso questa intervista, lo ricorda bene, ma soprattutto ne ricorda anche sul lavoro le sue gesta, perché è stato aiuto regista col padre, già da Altrimenti ci arrabbiamo, poi in Charleston e poi giù anche fino a Lo chiamavano Bulldozer. Paolo Fondato smise di fare l'aiuto regista per il padre proprio durante le riprese di Lo chiamavano Bulldozer, come dirà in questa intervista, però chiaramente lo ricorda in tutta la sua carriera di lavoro all'interno del mondo cinematografico. Vi lascio l'intervista di Fabrizio Leporini con le domande da noi elaborate come sito, come redazione di Batterens.tk e spero che sarà un buon divertimento quello di ascoltare la voce di questa persona competente del mondo del cinema in generale e ovviamente di Bud Spencer e Terence Hill in particolare.
Altrimenti ce l'abbiamo, Bulldozer, Bomber, Gli sceriffi extraterrestri. Sono tanti i film con Bud e Terence. Come li ricordate? Quali volete ricordare?
Ma chiaramente Altrimenti ci arrabbiamo è quello che ricordiamo di più, anche perché è stato, finché è stato, il successo che ha avuto, ancora oggi ne stiamo parlando. E soprattutto per Altrimenti ci arrabbiamo, anche perché gli altri due, tre degli altri film che lei ha citato non avevano la coppia, cioè c'era solamente Bud Spencer come protagonista, quindi diciamo che Altrimenti ci arrabbiamo è quello più completo da tutti i punti di vista.
Paolo Fondato, aiuto registi in Altrimenti ci arrabbiamo e Charleston, così
Esatto.
giovane. Subito a contatto con grandi attori italiani di grido. Cosa si prova a lavorare con questi attori?
Certo, dunque mi riferisco soprattutto a Charleston che lei ha citato, dove ovviamente oltre a Spencer c'erano però alcuni attori inglesi molto, molto importanti. Ricordo Donald Pleasence. E non mi ricordo come si chiamava l'altro, ma insomma, come? Herbert Lom, ecco, stavo dimenticando poi forse il più importante. E devo dire che lavorare, questa è una vecchia storia, ma insomma, lavorare con gli attori stranieri è sempre una un'esperienza straordinaria, perché più sono conosciuti, più hanno fatto cose. Ricordo che Herbert Lom era il capo della Pantera Rosa, per citare quello che forse si ricorda di più. Beh, erano degli attori con cui lavorare, dei professionisti straordinari, di una umiltà, di una disciplina, di una preparazione che insomma è difficile trovare. Non che quegli italiani non lo siano, però ripeto, io poi allora ero appunto giovane, facevo l'aiuto regista, erano sempre a disposizione, sempre pronti sul set, si allontanavano anche solo per andare a prendere un caffè, avvisavano. Insomma, queste sono cose che soprattutto per un giovane che sta cominciando, come ero io allora, sono abbastanza, rimangono molto nella memoria.
Anche con Donald Pleasence, che comunque aveva fatto La Grande Fuga, quindi film importanti internazionali.
Certo, guardi che la mia oggi, a distanza di tanto tempo, non solo a causa di questo film, le dico che gli attori stranieri, più sono importanti, più sono umili, più sono professionisti, e questo è una cosa che mi ha sempre impressionato molto.
Io scommetto che tu pensi di accontentare loro, naturalmente. Nein! Sarebbe grave errore psicologico. No, prego. Segui teoria di mio maestro Dr. Freud. Loro due essere soltanto dei bambini. Essere individui poco cresciuti, loro vedono in te il loro genitore. E se tu essere loro genitore, rifogliono piccolo giocattolo da te, rifogliono il loro piccolo di un buggy, e loro buono papà ridare piccolo giocattolo ai suoi bambini, Nein! 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 Tu devi essere padre severo! Devi sculacciare, sculacciare, sculacciare forte! Solo così tu avrai due bambini obbedienti. Attila! Si schemali tu!
E invece...
veramente... Bud e Terence, ovviamente, ma questo lo davo per scontato, che voglio dire, sono stati due grandissimi professionisti, per carità, ci mancherebbe altro, non avrebbero fatto le carriere che hanno fatto poi, ma comunque loro erano, in questo caso erano i protagonisti del film, e ripeto, sono gli altri, quelli che affrontano, anche magari hanno fatto tante cose importanti e affrontano magari una parte un po' più piccola, con lo stesso impegno, con la stessa umiltà, come se fossero i protagonisti. I due sono sempre stati una coppia perfetta, perché erano amici, andavano d'accordo, erano diversissimi l'uno dall'altro. Terence Hill è poi quello che ancora si vede, cioè un po' più timido, molto preciso, molto serio, insomma scherzava poco. L'altro con una vitalità dirompente, era sempre pronto a organizzare nella roulotte grandi mangiate, grandi, insomma, l'opposto esatto. E quindi si completavano a vicenda in questo, e poi non avevano, grazie a Dio, tutte le visime che spesso hanno le star, non erano gelosi l'uno dell'altro, non stavano a guardare, io ci ho avuto una battuta in più, questo è più di quell'altro, questa inquadratura è più a favore, insomma tutte quelle cose che spesso in generale le star con le quali affliggono, diciamo, i registi e i compagni di lavoro.
E 1, 2, 3, 4. Era meglio che lo prendevi alle spalle.
Ero sicuro che ci pensavi tu.
Bene, bene, bene.
E sta attento. Qualche volta cerca di guardare lassù. Ma quello è il killer di prima?
Sì!
Sì, ma come ci è arrivato qui?
Ce l'ho portato io. E in due si muore meglio, no?
No!
Silenzio! Ok, invece il sodalizio con Francesco Scardamaglia, con suo padre, com'è nato? C'era rispetto, si ammiravano?
Guardi, intanto diciamo che Francesco Scardamaglia era praticamente quasi un mio coetaneo, quindi voglio dire, c'era un rapporto tra uno sceneggiatore soprattutto, perché poi oggi un po' si dimenticano le cose, ma insomma mio padre aveva sceneggiato insieme a Age Scarpelli Tutti a casa, La ragazza di Bube, quindi voglio dire, e lui era un giovane promettente e intelligente con cui devo dire si sono trovati subito, come tutte le coppie di sceneggiatori, anche con qualche grande litigata, con qualche sbattuta di porta, come è normale, perché non credo si possa sceneggiare senza discutere, senza litigare, sennò le idee non vengono mai fuori. Ed è stato un sodalizio che è durato sempre, perché poi anche quando mio padre aveva smesso di lavorare si sentivano, si telefonavano quasi tutti i giorni, insomma è stato un bel rapporto. Poi Francesco è andato avanti per conto suo, è diventato un produttore importante, quindi ha dimostrato di avere, come dire, anche talenti a tutto campo, insomma era in grado di fare il produttore, lo sceneggiatore, quindi questo poi diciamo dopo che il sodalizio era finito solo perché mio padre ha voluto smettere di lavorare e basta, non perché ci fossero altre ragioni.
Ok, allora parliamo un po' di Altrimenti ci arrabbiamo, che come ha detto prima è il film più rappresentativo per suo padre, per lei. Perché cercaste Bud e Terence? Era già la sceneggiatura pensata su di loro?
Guardi,
oppure
le dirò una cosa che sanno ormai in pochissimi, lei si può giocare come una primizia. Cecchi Gori, Mario però naturalmente, non Vittorio, aveva un contratto per fare un film con loro, Bud Spencer e Terence Hill, e voleva fare, aveva acquistato i diritti, voleva fare, io non so se lei lo ricorda, se no comunque vada a controllare su Wikipedia, Alleluia Brava Gente, che era un musical che in quegli anni aveva avuto un grandissimo successo, interpretato a teatro da Raschel e Proietti. Ripeto, lo vado a controllare perché allora fu un grandissimo successo. E quindi questo era la partenza. Bud Spencer, Terence Hill e una riduzione cinematografica di questa commedia musicale. Ci mettemmo a lavorare perché anch'io lavorai allora anche alla sceneggiatura oltre che al resto, e dopo due settimane di riunioni il soggetto non veniva fuori, cioè non riuscivamo a tirare fuori dalla commedia musicale una storia che fosse adatta a Bud Spencer e Terence Hill, e non eravamo proprio in grave, gravissima crisi, proprio avevamo provato non so quante idee di adattamenti, di soggetti buttato giù, eccetera eccetera. Una mattina all'inizio, come al solito, una mattina presto della riunione, mio padre disse a me e a Francesco, dice: guardate, qui noi non ne usciamo, non si riesce a fare questa cosa. Dice: proviamo a fare un azzardo, scriviamo una cosa completamente diversa, che non c'entra niente, abbandoniamo sta commedia e facciamo una cosa nuova, diversa. Dice: poi con Cecchi Cori me la vedo io, se riusciamo a inventare una cosa che funziona, si farà quella. E così è stato, nel senso che appena abbandonammo questa cosa da cui non usciva fuori niente, poi nel giro di pochi giorni, mettendo insieme delle cose di tipo diverso, io ricordo che avevo letto un articolo di un professore tedesco che teorizzava appunto poi quello che c'era nel film. Poi era venuta fuori questa cosa di questo re lì che faceva allora la Ford, insomma, mettendo insieme un po' di cose è uscito poi il soggetto di Altrimenti ci arrabbiamo. E puntualmente, quando mio padre andò da Cecchi Cori a leggerlo, perché allora le cose si leggevano, mio padre, arrivato alla fine del soggetto, Cecchi Cori disse: perfetto, questo è il film che facciamo.
Perché Madrid? Perché la di Buggy con la cappottina gialla, rossa con cappottina gialla? Cioè, tutte idee nate a momento, sì. Oppure erano... Come sono nate, insomma?
No, l'idea della macchina venne fuori perché ci voleva... come dire, avevamo bisogno di qualcosa che fosse il pretesto del film, perché in effetti è quella che dà là il film, che comincia, ovviamente lei ormai lo conosce meglio di me il film, alla corsa, ed era il premio. Da lì poi partiva la storia, perché la macchina viene perduta, viene incendiata, eccetera, e loro, era questa poi secondo me la chiave, l'idea del film, no? Cioè, loro come due bambini in fondo a cui è stato rotto il giocattolo, rivogliono assolutamente quel giocattolo, cioè il capo di quella banda, piccola banda di delinquenti, gli offre qualsiasi cosa, se lei se lo ricorda, e prima questo, poi quello, soldi, eccetera eccetera, e loro ogni volta dicevano: no, noi vogliamo la Dune Buggy. E da qui dica.
No, allora l'idea di Terence Hill, che praticamente fa l'occhiolino alla ragazza del Luna Park, quindi sì. Cioè praticamente è un... non lo fa comunque per accontentare questa ragazza, no? Oppure
no ma quella, guardi, quelle sono le cose classiche, come dire, che quando poi si gira un film vengono fuori così, cioè non aveva nemmeno, non c'era scritto nemmeno nella sceneggiatura, è venuta fuori perché fuori lì così, cioè non è stata nemmeno troppo pensata, voglio dire. Era solamente un'allusione per far pensare che fra i due potrebbe, perché la caratteristica dei film di Bud Spencer e Terence Hill, la principale, è che non ci sono mai donne, non ci sono amori, non ci sono fidanzate, non c'è nessun film della coppia in cui appaia un elemento femminile o un elemento femminile abbia una sua importanza. Quindi neanche qui, ripeto, è venuta fuori questo ammiccamento, proprio questo occhiolino, ma insomma improvvisato lì sul set. Terence Hill fece questa cosa, mio padre trovò che insomma poteva essere appunto carina, perché se lei me lo domanda vuol dire che se lo ricorda, ma non aveva altre, infatti là, poi nella storia non c'è nessuno sviluppo. Serviva anche per giustificare un pochino questo intervento loro, quando i cattivi cercano di distruggere il Luna Park, insomma, mi sono spiegato, cioè lui era intenerito da questa ragazza e interviene più violentieri, cioè una piccola giustificazione in più, ecco.
Ok, e perché Madrid come location?
Dunque, Madrid come location, allora la regola principale dei film di Bud Spencer e Terence Hill, credo che fosse, non ne sono certo, però credo che addirittura fosse del contratto, comunque non si dovevano mai svolgere in Italia, cioè dovevano essere sempre, perché per non essere identificati in qualche modo, loro sono sempre stati due personaggi di cui non si sapeva nulla, cioè non ci avevano un passato, non ci avevano delle storie, e quindi quindi non avevano nemmeno una nazionalità, perché non c'è nessun film loro in cui si dice siamo, loro arrivano sempre in un posto che non è il loro, cioè dove non sono nati, vissuti. Se lei ci ripensa, vedrà che è sempre così, perché le caratteristiche principali dei film loro sono sempre obbligatoriamente le stesse, un po' perché naturalmente piacevano così, ma un po' anche perché loro le volevano così, e non avevano torto da questo punto di vista, secondo me. Infatti sono state tirate tutte ogni volta in un paese, diciamo, straniero diverso. Molto spesso è stato privilegiato il Sud America, alcune volte Spencer da solo in Sud Africa nei film di Steno, però insomma c'era sempre questa ambientazione. Io, se non ricordo male, ma non credo di ricordare male, i primi sopralluoghi per Altrimenti ce l'abbiamo li facemmo in Arizona, poi la storia richiedeva che fosse una città, era una storia cittadina, quindi l'Arizona da questo punto di vista non andava bene, era troppo identificabile col genere western, e quindi l'Arizona fu scartata. Questo credo che andassero pure in Sudafrica, a Johannesburg, e poi uscì Madrid, che, cioè, città europea, però non si dice mai che è Madrid, cioè non è mai dichiarato, tant'è vero,
beh, si vede che il poster del Real Madrid o dell'Atletico, ora non ricordo,
ma quello quando è stato solo un caso, ma di Madrid non si parla mai, tant'è vero che il circo, diciamo il circo, il Luna Park eccetera, che è stato girato nello spiazzo dello stadio dell'Atletico Madrid, perché quello è il Calderón, Vicente Calderón, però non viene identificato in nessun modo, se vede da qualche parte o perché qualcuno lo riconosce oppure perché è sfuggito forse qualche cosa, ma l'idea era quello che non si dichiarasse mai che quella era Madrid, era una città straniera che poteva anche essere in Sud America, insomma.
Ancora un sorso. La nostra madre come sta?
Al solito, a qualche acciacco. Dove diavolo sta?
A New Orleans, dirige un bordello.
Parlavo della pallottola.
Invece la location del teatro del coro dei pompieri dov'era realmente?
La location del quello che mi ha chiesto è un piccolo teatro che non so se esiste ancora, perché stiamo parlando del 73. È un teatro che allora era la Puerta del Sol, proprio accanto. Se lei conosce Madrid, alla Puerta del Sol. Può essere che ci sia ancora, questo io onestamente non lo so.
Avete mai pensato a un seguito di Altrimenti ci arrabbiamo? Che avrebbe vinto la nuova sfida a birre e salsicce? Nuovamente allo Scaracolles?
No, devo dire di no, che non, forse perché vede, il fatto è questo, che Cecchi Gori, quando poi il film fu finito e ci fu la prima proiezione, diciamo, per lui, per gli addetti ai lavori, cedette il film alla Cinerina prima che uscisse. Okay. Quindi evidentemente poi dopo ha avuto tutto che ha avuto, però evidentemente poi dopo la situazione gli è sfuggita di mano, c'aveva solo quel contratto, avrebbe dovuto, come dire, credere nel film e approfittare della situazione che si era creata. A quel punto poi loro avevano altri contratti, altre cose. Ci stiamo pensando adesso di farlo.
Con quali attori? Ci sono attori che possono sostituire?
Però l'idea, beh, certo, uno deve imboccare una strada simile ma diversa, non lo so, nell'aria c'è questa idea, questo progetto. Anche questo per il momento lo sa soltanto lei, non lo divulghi troppo perché ancora è una cosa che sta proprio nascendo. Però Se procede, glielo faccio sapere, glielo garantisco.
La ringrazio. Che indicazione deste ai De Angelis per creare il coro dei pompieri? Quindi com'è stato lavorare con gli Oliver Onions? Anche lì è stata una scelta naturale, perché erano comunque i musicisti dei film di Bud Spencer e Terence Hill?
No, era una scelta, una prosecuzione naturale. Loro avevano fatto tutte le altre colonne sonore, erano tutte molto belle. Io devo dire che quella che mi piaceva di più era quella di Più Forte Ragazzi. Secondo me, della coppia, è uno dei film più divertenti, più riusciti. Poi loro, allora appunto, anche eravamo tutti molto giovani, loro erano di una verve, di una simpatia, di una inventiva straordinaria, per cui insomma, l'approccio fu facile. Non mi ricordo io indicazioni particolari, ricordo solo che mio padre, mi pare, scrisse anche le parole di
Allora, è vero che nella sceneggiatura c'era una scena ambientata in un campo da hockey. Sono state mai girate? Oppure una voce falsa?
No, secondo me una voce falsa. Io di questa cosa dell'hockey non ricordo proprio assolutamente nulla. Niente è mai girato, ma non ricordo nemmeno che c'era qualcosa di scritto, francamente.
Salto mortale senza paracadute.
D'accordo. Ma perché una bella truffa riesca, ci vuole un furbacchione. qualcuno che caschi in una trappola che si è costruito con le sue mani.
Passiamo a Charleston. Com'è stato girare a Londra?
Intanto le dico un'altra cosa che nessuno sa, però così arricchisce la sua... Il film era stato scritto per Walter Matthau, quindi non partiva come film di Bud Spencer, era scritto per Walter Matthau. A Walter Matthau il film, la sceneggiatura piacque moltissimo e lo voleva fare. Mio padre andò a Los Angeles per incontrarlo e sfortuna vuole che proprio in quel momento Matthau ebbe un piccolo infarto, insomma, che gli impedì di fare il film. E allora, per non come dire, buttare un progetto che già era andato avanti, uscì l'idea di Bud Spencer. E naturalmente il copione fu adattato a Bud Spencer, perché naturalmente nel copione originale praticamente c'era solamente la storia della truffa. Lei ricorderà il film, naturalmente. E quindi sono state aggiunte alcune scazzottate, insomma, cioè adattato al personaggio. Però la cosa curiosa, intanto il film non ebbe onestamente poco successo, piacque poco. E secondo me, facendo un errore, perché il film era molto molto carino, però alla fine... Vede, a deviare dalla strada tracciata, perché non era poi sostanzialmente, veramente, come tutti gli altri, non aveva le caratteristiche di cui abbiamo parlato, non era un film per Bud Spencer, per cui poi deluse in qualche modo gli appassionati, i fan di Bud Spencer, e non ha chiamato l'altro pubblico, cioè quello a cui magari tutta la storia della truffa, la storia della truffa era molto bella. Se lei si va a rivedere il film, era molto ben congegnata, però è l'unico film in cui Bud Spencer fa un pezzo in cui balla, un palcoscenico, sì. Che è una cosa assolutamente inedita, che non si è ripetuta mai più. E le dirò che era anche molto bravo, perché con quella corporatura, con quel peso, era leggero, era agile, era andrebbe rivisto un attimo con un occhio un po' diverso, perché il film era bello. Girare a Londra fu meraviglioso, c'ho dei ricordi, intanto perché fu... Anche questo credo che sia negli annali della storia di Londra. Dunque era il 77, però calcola che rispetto all'uscita viene sempre girato prima. Insomma, fu un'estate rimasta storica per Londra, perché non piovve per 2-3 mesi. Per cui Londra c'aveva un aspetto che non era quello usuale, c'aveva tutti i prati di tutti i vari giardini, dal park a tutti i parchi erano gialli, perché senza la pioggia il sole aveva reso, quindi una cosa anche da vedere completamente diversa, e non si è vista mai più poi, perché non si è più ripetuta la cosa. E noi gli studi dove giravamo erano vicino a Notting Hill, e ricordo che un carnevale caraibico straordinario, le strade, insomma, c'ho dei ricordi straordinari. Non è molto tempo che non ci vado, ma allora una città meravigliosa. Gli inglesi sono perfetti per girare, perché gli dici scusi, si deve fermare, scusa, cioè tutti disciplinatissimi, perché c'eravamo parecchi esterni. E bella, molto bella.
Mentre per gli sceriffi, com'è nata l'idea, la prima sceneggiatura, e perché Michele Lupo ha cercato Marcello Fondato e Scardamaglia?
No, veramente è tutto il contrario. Nel senso che Scardamaglia e Marcello Fondato hanno cercato Michele Lupo, perché mio padre non voleva fare il regista di quel film, e allora avevano scritto
C'è un motivo perché non volesse fare la regia?
Io non lo ricordo, forse perché era rimasto scottato da Charleston, che per lui fu una grandissima delusione, perché il film era bello, insomma lui scontò, pagò un bel prezzo all'insuccesso di Charleston, diciamolo, perché insomma si deve, rispetto ai film loro, lo si deve considerare un insuccesso, per cui evidentemente non voleva fare un altro film con Bud Spencer, e quindi cercarono loro Michele Lupo, e quindi non il contrario, e Michele Lupo fu ben felice di farlo, perché poi hanno fatto anche il seguito, quindi il film invece andò bene, c'erano alcune cose molto azzeccate, il bambino, insomma andò molto bene, e fecero anche il seguito, e però mio padre disse no, io faccio solo lo sceneggiatore, anche poi mi pare che era anche il coproduttore insieme con Scardamaglia figlio, perché il produttore era Scardamaglia padre, la Leone Film di Elio Scardamaglia.
Entrambi i film,
i film che sono stati girati tutti ad Atlanta. Vede che torniamo sempre al
discorso
al esotico delle città.
E il giocattolo tenuto in mano dal bambino, Kerry Guffey, oggi sarebbe un piccolo cimelio per chi colleziona queste.
Lo so, ma non ho da più farli l'idea se ne esistano. Pure lì ci puntavano molto. Inventarono questa cosa, speravano di... Allora però i gadget andavano meno di moda di adesso, forse.
Quindi
adesso
era stato pensato di fare comunque...
Sì, no, quello è stato pensato apposta. Quello è stato pensato apposta, ma era troppo presto.
Ho capito.
Non ti preoccupare, è soltanto una tempesta magnetica.
Io non mi preoccupo, ma non è stata una tempesta magnetica.
Ah, non è stata una tempesta... E che è stato allora?
Sono stato io, con il mio super raggio fotonico.
Posso vedere? Cerca di non fare troppo il furbo. Se no ti sbatto dentro. Siamo intesi?
E nello sceriffo lavora anche Joe Bugner, che aveva preso parte anche in Bulldozer. Che ricordo ha di lui?
Con
Bud sembra che ci sia molta intesa.
È vero, tant'è vero che lui ne ha fatti diversi di film con Joe Wagner, che tra l'altro era stato un buon pugile, aveva pure, credo, anche combattuto per il titolo, ma perso, quindi era un buon pugile. Un attore così, tant'è vero, però di film con Spencer piaceva molto, gli piaceva lavorare con lui, e infatti ne ha fatti diversi, anche uno di Steno, mi pare, quello piedone ha fatto. Io sto con gli ippopotami, sì, gli piaceva, era un, cioè, come attore non pretendeva nemmeno di esserlo attore, però c'aveva fisicità, nel cattivo risultava bene, poi c'aveva una prerogativa che, avendo fatto il pugile, era molto bravo, diciamo, faceva le cose senza controfigura, e quindi era una cosa che Bud Spencer apprezzava molto. Lui aveva bisogno di lui per 20 anni, 30, quanti, eccetera, eccetera, si è portato sempre appresso gli stessi stuntmen. Se ci fate caso, le facce, infatti, nei film di loro sono sempre le stesse, perché lui aveva bisogno di persone che lo conoscessero molto bene, non vedendoci rischiava a volte di prendere magari il pugno, se fosse stato dato in maniera sbagliata, se qualcuno sbagliava magari lo poteva prendere in faccia, e quindi voleva sempre gli stessi.
La scuola degli stuntman in quel periodo in Italia era abbastanza buona.
E certo, perché venivano tutto, ma venivano dai western, quindi la grande scuola è stata fatta dai western, anche se in Altrimenti ci arrabbiamo c'era il più grande capo stuntman, credo che sia mai esistito, che era francese, che era Rémy Julien, che era una cosa straordinaria, perché io il salto della moto, quello l'ha fatto sul serio, il salto del fiume con la moto, quello l'ha fatto sul serio così come si vede, senza trucchi, e non era una cosa semplice da fare, anzi era una cosa molto difficile e molto pericolosa, bravissimo. Però tutto quel gruppo è stato sempre fedele ai due, ripeto, hanno lavorato in tutti i film, se uno si mette li riconosce, 4-5 soprattutto si riconoscono sempre, in tutti i film sono sempre loro, soltanto loro, perché lui voleva, non voleva lavorare con stuntmen nuovi.
Tu non te ne vai?
E perché me ne devo andare?
Ti segui sempre, eh?
Sì, certo. Dove vai tu? Vado io.
E perché?
Perché mi hai riempito di botte. E quando uno mi riempie di botte, io mi ci affeziono.
Chissà come mai con te mi è riuscito e con gli altri no.
Ti dispiace tanto di non giocare più quella partita?
No, non è per la partita. Mi dispiace per quei ragazzi. Credevo proprio di avercela fatta con loro.
Prima che te ne vai, ti volevo domandare una cosa.
Che cosa?
Come mai ti chiamavano Bulldozer?
E tornando al discorso delle città, che prima ha detto che si preferivano location straniere, perché invece, certo, per Bulldozer e Bomber si è scelto Livorno? O comunque la costiera toscana?
Perché questo, ecco, questa è una domanda alla quale non, onestamente non so rispondere. Intanto perché comunque sia... c'era solo Bud Spencer, non c'era Terence Hill, perché il problema di tutto quello che l'ho detto era soprattutto della coppia. Però comunque anche quindi si è scelto Livorno per comodità, c'erano le spiagge, c'era la Pineta, quella famosa, insomma, diciamo, dove, e non mi ricordo come si chiama, vabbè, insomma. E non ricordo ragioni particolari, però anche lì, se lei se lo ricorda, lui faceva un personaggio, c'era una barca, non si sapeva dove era venuto, arriva e dice ma forse mi fermo pochi giorni, riparatemi il motore, cioè rimane sempre tutto, la caratteristica è sempre questa comunque.
Viene dato agli americani della base americana.
Sì, infatti, perché c'era tutta la storia del perché aveva perso, eccetera, eccetera. Quindi pure lui veniva da un altro mondo, insomma. Sì, ecco, adesso che lei ha pronunciato la parola magica, era quello che serviva, cioè serviva la base americana che c'è lì a Livorno e ci ha anche messo a disposizione cose, quindi... Però il personaggio non lo tradisce mai nelle sue origini, è sempre rigorosamente lo stesso.
No, niente da fare.
Perché no? Con uno come te gliele facciamo pagare tutte insieme.
Non ho conti in sospeso.
No, invece sì, anche parecchi.
Io non vado in cerca di guai, ma di conchiglie.
Ma a te che ti costa? Se l'hai battuto a braccio di ferro, puoi dargli la lezione che si merita.
Io faccio il marinaio. Non do lezioni.
Ehi, ragazzi, guardate che bella questa conchiglia. Ma dove l'hai trovata? Ma fai la collezione?
No, per fortuna mia la fanno gli altri.
Ah, e quanto può valere?
Parecchio. Perciò attenta a non romperla.
Oh, e chi te la rompe? Io la guardo e basta. Con quello che vale ci mancherebbe altro. È un pezzo raro.
Oh. È un pezzo rotto. E adesso pensiamo alla paglia.
E il Marcello Fondato quale preferiva? Bomber o Bulldozer? Avrebbe preferito girare uno e non l'altro, oppure tutte e due, teneva tutte e due nello stesso modo?
No, secondo me teneva tutte e due allo stesso modo, però insomma Michele Lupo lo sostituiva, insomma, non credo che rimpiangesse il fatto, se avesse voluto avrebbe potuto girarli lui, e con tutto il rispetto per Michele Lupo, che peraltro è scomparso da tempo, li avrebbe sicuramente fatti anche meglio, secondo me. Però no, aveva preso questa decisione, non voleva tornare indietro.
E in Bomber la figura di Jerry Calà fu scelta dagli sceneggiatori o fu Michele Lupo a volerlo? E soprattutto Jerry Calà, che influenza ha avuto sulla sceneggiatura poi di Bomber?
Beh, cioè, influenza sua personale, nel senso che voleva una cosa piuttosto che un'altra, direi di no, perché oltretutto comunque in questi casi è sempre il protagonista che comanda, però naturalmente alcune cose sono state adattate, sono state scritte per lui, perché averlo e poi non sfruttarlo era sciocco, quindi sicuramente una serie di cose sono state adattate. Che l'abbia voluto Lupo non credo, perché ripeto, non vorrei adesso essere, ma insomma era un ottimo mestierante Michele Lupo, di film ne ha fatti tanti, qualcuno anche niente male, ma insomma in quella posizione, voglio dire, c'era Scaldamaglia, Elio, che era un grande produttore, aveva fatto i film con Fellini, c'erano due sceneggiatori importanti, insomma tanto spazio decisionale io non ricordo che lo avesse, ma forse nemmeno lo voleva. Lui era un professionista, eseguiva più o meno quello che gli veniva detto, insomma, senza nessun problema, ecco.
Mentre la bisca clandestina di Bulldozer ricorda dove era stata allestita?
Oh, questa è una domanda, perché io a un certo punto, dunque, quello dunque io ho fatto solo Bulldozer, l'altro no. Non c'ero proprio, avevo finito la mia carriera di aiuto regista, io lasciai a metà film facendomi un nemico in Michele Lupo, che mi ha odiato, ma mi avevano offerto la mia prima regia televisiva, eccetera, non avrei rifiutato per niente al mondo, per cui lui si offese molto, ma insomma non c'era proporzione. Quindi io adesso dov'era esattamente non lo ricordo, perché forse ero già andato via. Io ho fatto la metà del film, diciamo, e poi però il film l'ho lasciato. Sto parlando di Bulldozer, eh?
Sì, sì.
Quindi non, perché l'altro non l'ho fatto proprio, quindi ho visto il film ma non ho partecipato, quindi lì dei Bomber non so niente, però questo non lo ricordo, onestamente non lo ricordo.
Allora, oltre a Bud Spencer e Terence Hill, Marcello Fondato ha lavorato con altri grandi attori italiani, Claudia Cardinale, Catherine Spack, Monica Vitti,
certo.
Che ricordi hanno lasciato questi attori? Soprattutto, ma erano ubbidienti ai registi oppure erano creativi, improvvisavano al momento, o erano capricciosi, diciamo?
No, guardi, gliel'ho detto prima ma mi ripeto, i grandi professionisti e quindi anche i grandi attori, in questo caso parliamo di attrici, non sono capricciosi. Nel senso che non mi torna, sono le mezze cartucce che sono capricciose. Le potrei fare alcuni nomi, ma non mi pare il caso. Cioè, più valgono poco, più sono capricciosi. Erano delle attrici completamente diverse, tutte e tre, certo. Monica Vitti era una che insomma non era capricciosa, però insomma sulle cose si discuteva, questo è sicuro, cioè aveva in mente bene, sapeva bene che cosa poteva fare, voleva fare, e quindi cercava sempre di, come dire, di adattare le cose alle sue caratteristiche. Quindi diciamo che era quella, ma lo dico nel senso migliore della parola, con la quale sicuramente si discuteva di più. Le altre due erano molto più, come dire, avevano meno esigenze personali, più capacità di adattarsi al personaggio. Monica Vitti spesso, questo era forse il suo piccolo limite, non si adattava al personaggio, adattava il personaggio a se stessa, per cui ogni tanto qualche film uno dice c'è troppa Monica Vitti, no? Invece le altre due erano, cioè si adattavano al personaggio, lo sposavano fino in fondo. Comunque per chi non le ha viste allora, io le ho viste tutte e tre perché c'ero in tutte e tre le cose, di una bellezza che non cioè quello che si vedeva sullo schermo era niente rispetto a quello che si vedeva di persona. Tre donne di una bellezza veramente rara, difficile da trovare.
E mentre altri attori come Vittorio Gassman, Gastone Moschin, Pozzetto, Giannini?
Guardi, anche qua tutte cose diverse. Gassman, vabbè, che io lo dico a fa, un professionista incredibile. Io lì appunto facevo sempre l'aiuto regista, come spesso accade la mattina o durante il trucco o dopo, gli attori ripassano la parte con l'aiuto regista che o li segue o suggerisce. E Gassman spesso arrivava e non dice ma che scena, mi chiamava, dice che scena devo fare oggi. Io a Vittorio, questo e questo. Dice bene, si sedeva sulla poltrona, chiudeva gli occhi e mi diceva: senti, adesso tu leggimela. Ma senza, cioè leggere e basta, senza intonazioni, cioè in maniera diciamo impersonale. E io leggevo la scena, due pagine, tre pagine, quattro pagine, eccetera, e poi arrivavo alla fine, ma erano sempre scene non di due battute. Quando io arrivavo alla fine, lui riapriva gli occhi e diceva: perfetto, la so, e la sapeva.
Un maestro, eh? Anche cosa, nel, cioè, nel recitare, cosa, anche nel preparare la scena. Allora,
una cosa incredibile. Questo era Gaspar. Vabbè, Moschin credo che fosse uno degli attori che mio padre amava di più, e infatti dove ha potuto ce l'ha messo sempre, nei film suoi ci sta sempre Moschin, e quindi attore magnifico. Giannini un professionista maniacale, cioè proprio veramente allora, poi non so se è ancora così, ma non lo so. Maniacale, perché uno che si leggeva il copione, poi si chiudeva prima di cominciare il film una settimana, due settimane a casa, e poi tornava con un album enorme di foto, dove a casa si era fatto tutte queste foto con facce diverse, con trucco diverso, faceva tutto da solo, pettinature diverse, eccetera, eccetera, perché voleva. Era sempre alla ricerca del personaggio, diceva: questo ti piace, no, questo. Insomma, da questo punto di vista, veramente un attore maniacale, ma anche qui nel senso migliore della parola, però voleva e dava i risultati che ha dato. Insomma. Però, ripeto, a lui non gli sarebbe mai venuto in mente a Giannini di dire. Qual è la scena di oggi? Ecco, lui già la sapeva un mese prima.
È caruccio qui, però. Sai che è la prima volta che mi porti in albergo? Sempre meglio di casa nostra, eh?
E a proposito, Tina, come ci torniamo a casa noi?
Perché tu come sei venuto?
A me mi ci ha portato lei.
Andiamo bene. Io sono venuta col dirigibile. Tornavo a piedi. Oltretutto, mica gli si può chiedere di darci uno strappo.
Uè, Tina.
Oh.
Vuoi sapere un segreto?
Sì.
Io so un modo che noi due restiamo sempre così bene.
E qual è?
Questo.
Ma che fai, ricominci?
E perché? Non ti piace, eh?
Ma non dovete il segreto?
Sarebbe di stare così a ciclo continuo e orario continuato.
E Marcello Fondato, cosa aveva in mente per suo figlio Paolo? Aveva piacere che continuavate la tradizione nel mondo del cinema, oppure si aspettava qualcosa di diverso?
Io non credo che ci avesse questa idea in testa, per la verità, perché in fondo secondo me avrebbe preferito essere da solo, che c'era un altro fondato che poi seguiva le sue orme in qualche modo, insomma, non sono certo che gli piacesse molto, ecco. Si contenti di questa risposta così, perché non vado avanti su questo discorso.
È una domanda un po' a trabocchetto.
No, ma io credo di averle risposto, sì. Però non mi voglio dilungare sull'argomento.
È un'ultima domanda. Marcello Fondato, cosa apprezzava di più? Il regista, lo sceneggiatore, il produttore?
Ma guardi, io credo, anche qua le do la mia opinione personale. Mio padre, secondo me, la cosa in cui era più bravo era come sceneggiatore. Cioè, veramente, io ci ho lavorato tante volte. Era veramente bravo. Una volta che era data l'impostazione, si metteva al tavolino per 9-10 ore, non si alzava mai, e alla fine della giornata aveva scritto 40 pagine di un copione. Però secondo me, e quindi a mio avviso, come regista non era bravo come sceneggiatore, ma questa è un'idea mia. Però secondo me lui preferiva fare il regista, sta sul set e gli piaceva da pazzi, era una cosa proprio, si trasformava, insomma, forse avendo fatto per tanti anni lo sceneggiatore si era stufato di stare a casa, no? Di stare un po' dietro le quinte, per cui però come sceneggiatore secondo me era proprio tra i più bravi che ci sono, e basta leggersi l'elenco delle sue sceneggiature per vedere che lo era, insomma.
La giochiamo a carte.
No.
Facciamo a braccio di ferro.
No.
Perché non ce la giochiamo a birra e salsicce?
Dove? I feel like a king, I feel like a king in my bucket.